Possiamo prendere il Salmo 146-145. Lo preghiamo a due cori, come sempre, alternandoci ogni versetto lentamente. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Alleluia. Loda il Signore, anima mia.
Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio.
Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio.
Creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene, egli è fedele per sempre.
Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti.
Il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Salmo che comincia con l'invito a lodare il Signore, che comincia con l'alleluia, invita a lodare un Signore che, come si dice poi nel Salmo, è un Signore che ha a cuore la vita, la nostra vita. Da un lato c'è la fedeltà del salmista a ricorrere a questo Signore, finché vivo canterò inni al mio Dio, come risposta alla fedeltà del Signore: egli è fedele per sempre. Poi viene anche enumerata una serie di persone, diciamo, che hanno accesso a questa confidenza piena. Si parla di affamati, oppressi, prigionieri, ciechi, chi è caduto, lo straniero, l'orfano, la vedova, il giusto, cioè chi si mantiene fedele a questo Signore. Sapere che si ha possibilità di accedere, di entrare in relazione piena con il Signore a partire da queste situazioni. Sono persone che non possono vantare diritti, ma in un certo senso il loro diritto è il Signore stesso. Conoscono talmente bene questo Signore che sanno che se desiderano la vita possono andare da questo Signore. In un certo senso non vanno a cercare chissà quali rispondenze a quello che hanno, a quello che fanno, ma vanno perché vogliono vivere. Questa è anche la via maestra per noi: andare dal Signore perché desideriamo vivere e perché sappiamo che questo Signore ha a cuore la nostra vita. Questa è la sua fedeltà per sempre. Questo è il suo regnare per sempre. Il fatto che il Signore regni, qui abbiamo celebrato Cristo Re domenica scorsa, significa esattamente questo. poter accogliere nella nostra vita un re che ha a cuore la nostra vita. Questo salmo ci apre la porta al brano di questa sera, Marco 10, 46, 52.
Inquadriamo questo testo che in qualche misura è il punto d'arrivo di tutta l'attività di Gesù, da qui in poi non farà più niente, ed è l'ultimo miracolo, l'unico in tutta la seconda parte del Vangelo, è il dodicesimo miracolo. Ricordate, la prima parte finiva con l'undicesimo, che era la guarigione in due rate del cieco, e qui la ripete perché non basta. E l'inquadratura più precisa, dal capitolo decimo al versetto 32, si dice che stanno salendo a Gerusalemme, Gesù dice quello che sta per capitare, cioè vuol dire che si parte il mattino, arrivano la sera, quel giorno non è ancora finito, poi c'è subito lui dice la sua passione, no? Poi subito gli domandano Giacomo e Giovanni, gli sbarrano il cammino e gli dicono: noi vogliamo che tu faccia ciò che ci chiediamo, sedere uno alla destra, l'altro alla sinistra nella tua gloria. Bene. Voi non sapete cosa chiedete, eccetera. Cioè sono ciechi. Siccome sono ciechi e non sanno cosa chiedono, adesso ci sarà la guarigione del cieco. Mentre entra in Gerico, quindi aveva appena cominciato la salita, cioè si doveva passare da Gerico, e a Gerico comincia, entra in Gerico dopo aver parlato con i discepoli, c'è questo miracolo, poi c'è la salita, poi entra con l'asino nel tempio ed è subito sera e finisce il giorno. Sappiamo adesso che quello è il primo giorno, siamo già nel primo giorno dei sei giorni, e questo di guarire la vista è il miracolo definitivo, vuol dire nascere, venire alla luce. E fino a quando uno non nasce, anche se è a piedi, non gli servono. Anche se ha mani, non gli servono. Anche se ha bocca, non gli serve. Anche se ha occhi, non gli serve. Anche se ha naso, non gli serve. E c'è una cecità interiore che è quella dei discepoli, che è la nostra, dove tutto ciò che abbiamo ci serve, sì, ma per la nostra gloria, cioè per farci male gli uni gli altri, invece che per ricevere e dare la vita. E allora in questo cieco ci identifichiamo, o almeno è il punto d'arrivo della catechesi di Gesù, capire che siamo ciechi.
Leggiamo il brano, Marco 10, 46, 52. E giungono a Gerico, e uscendo egli da Gerico con i suoi discepoli e gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, mendicante, sedeva al lato del cammino, e udito che è Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e dire: figlio di David, Gesù, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma egli molto di più gridava: figlio di David, abbi pietà di me. E fermatosi, Gesù disse: chiamatelo. E chiamano il cieco dicendogli: coraggio, svegliati, ti chiama. Ora egli, gettato il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E rispondendogli, Gesù disse: cosa vuoi che io faccia per te? Ora il cieco gli disse: Rabbunì, che io veda. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide e lo seguiva nel cammino.
Quella scena avviene a Gerico. Gerico era la città inespugnabile che difendeva la terra promessa, no? E non si riusciva ad abbatterla, così come la nostra cecità. E se non cade questa cecità, non si entra nella terra promessa. E quando Giosuè, sapete la storia come fu presa, suonando le trombe e girando attorno, cioè non con le armi, con qualcos'altro. Sapete la storia anche di Rab la prostituta, che si è salvata lì dentro perché ha salvato gli esploratori, che avevano detto che la città è imprendibile. E poi quando la distrussero, e Giosuè disse: maledetto chi ricostruirà Gerico. E risulta la città più ricostruita del mondo. C'era già degli insediamenti del 20.000 avanti Cristo più o meno, e avanti si ricostruisce sempre sopra, come la nostra cecità.
Cominciamo allora dal primo versetto, il versetto 46. E giungono a Gerico. E uscendo egli da Gerico, con i suoi discepoli e gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, mendicante, sedeva al lato del cammino. Ecco, allora, nel primo versetto subito viene detta e ripetuta, viene ripetuto il nome della città. Nei pressi di questa città avviene questo ultimo miracolo di Gesù. Gerico è la porta verso la terra promessa, appunto, come veniva adesso ricordato da Silvano, la città che Giosuè e il popolo di Israele conquista in questa maniera abbastanza strana, senza armi, ma solo col grido e con le trombe. Ecco, si arriva a Gerico e si esce da Gerico. È un Gesù in cammino, e questa uscita da Gerico prelude un po' all'uscita che ci sarà anche in questo brano, quasi un simbolo già questo di nascita, di passare da un luogo all'altro. E in questo primo versetto vengono presentati due gruppi di persone, anzi un gruppo di persone, quello di Gesù con la folla e con i discepoli, e poi un'altra persona. L'attenzione va a quest'altra persona, a Bartimeo, di cui in poche parole viene detto tanto. L'evangelista usa alcune pennellate che descrivono questa persona, che diventa anche una persona che può raccogliere tanti aspetti. Innanzitutto viene detto il nome di questa persona, Bartimeo, il figlio appunto di Timeo. È il nome di una persona, il nome di, l'unico nome di miracolato che Marco mette, e dietro ogni nome, dietro ogni persona c'è la storia di questa persona. Quando noi ci sentiamo chiamare per nome, rispondiamo con tutto noi stessi. Quando qualcuno ci chiama per nome, forse è la prima volta che ci chiama per nome, è come se noi potessimo dire: cominciamo ad esistere per quella persona. Un esempio di nascita o di rinascita. E anche un modo con cui l'evangelista ci dice che l'attenzione che il Signore ha verso di noi non è un'attenzione generica. Non è che Gesù vuol bene all'umanità in generale. Vuole bene a ciascuno, nella singolarità di ogni persona. E questo non sempre è facile da vivere anche tra di noi, però questo è quello che il Signore fa. È come se davvero l'attenzione si concentrasse da subito su questa persona attraverso questo nome. E la seconda caratteristica è che questa persona è cieca, non vede.
E cosa vuol dire non vederci? Provate a togliere la luce qui. Cosa capita? Proviamo a muoverci. La realtà è uguale con luce o senza luce, no? L'unica differenza è che senza luce la realtà ti fa male. Prima cosa. Seconda cosa, uno gli si dà il nome quando viene alla luce, quando nasce appunto. Quest'uomo è sempre stato nella tenebra. Ora, non è tanto l'essere non vedente, non è una cosa grave, perché soppisce con una sensibilità eccezionale che percepisce le minime cose più di quelli che ci vedono. Spesso sono veggenti addirittura, i non vedenti. Intuiscono la realtà meglio di noi. C'è una cecità interiore, che è una tenebra, che siamo tutti disorientati, dove noi non vediamo la realtà, ma proiettiamo sulle palpebre le nostre paure e le vediamo realizzate dappertutto, e poi le realizziamo realmente. Cioè, è praticamente la soppressione dei desideri positivi capovolti nella paura.
Come l'impossibilità di vedere fuori, di vedere la realtà. Essere talmente chiusi in noi stessi che se anche apriamo gli occhi in realtà non vediamo la realtà. Un po' come pochi versetti prima, Giacomo e Giovanni erano l'esempio tipico di coloro che apparentemente vedono, in realtà non vedono fuori. Continuano a vedere loro stessi perché come se fossero chiusi, come se ci fosse questa chiusura dei loro occhi su Gesù, su quello che sta fuori. Oppure se vedo quello che sta fuori, lo vedo solamente nella mia prospettiva, qualcosa che è solamente funzionale a me. Ma in questo modo io non vedo la realtà.
Quindi la cecità sarebbe l'egoismo, dove non vedo l'altro, ma vedo la funzione che può avere l'altro per me. E guardate che in questi siamo tutti ciechi. Anche Dio a cosa serve? Vediamo a cosa mi serve, se no lo butto via. Infatti quando è venuto l'abbiamo messo in croce. E Giovanni, Gesù dice in Giovanni 9,41, io sono venuto per un giudizio, perché chi è cieco veda, e chi vede diventi cieco. I farisei dicono, siamo forse ciechi anche noi? Se foste ciechi poco male, i ciechi li guariscono. Ma siccome credete di vedere, il vostro peccato rimane. Cioè la cecità è scambiare la realtà per le nostre fantasie.
È la chiusura, il non venire fuori, il non venire alla luce, il fermarsi e pensare che tutta la realtà finisce con noi stessi. Esistiamo solo noi. C'è nel libro del profeta Isaia il grido di Babilonia che dice io e nessun altro. Questo è il modo con cui rischiamo di vivere.
Cioè, senza nascere, che la luce è l'amore.
E fin quando appunto non vediamo, non conosciamo questo amore. Questa è la situazione. Parte della situazione di Bartimeo. La seconda, legata a questa, almeno in partenza, è che Bartimeo è mendicante. È uno che vive di quanto gli altri gli danno.
E gli altri come vivono?
Anche loro. Ma come dire, in questo modo noi vediamo che Bartimeo diventa una persona che come noi. La differenza è che Bartimeo è consapevole, mentre Giacomo e Giovanni vivono la stessa realtà senza consapevolezza, Bartimeo è consapevole. Bartimeo mendica, cioè vive di quello che gli altri gli danno. Ma direi anche noi viviamo di quello che gli altri ci danno. Addirittura a volte, in maniera un po' più sottile, mendichiamo alla grande.
O rubiamo.
L'affetto, il fatto che gli altri ci diano da vivere, dipendiamo totalmente da quello che gli altri o pensano di noi, da come ci giudicano, da cosa pensano, da cosa ci danno, e noi siamo quasi lì a elemosinare. Bartimeo lo fa tutti i giorni. È una vita che lo fa. noi forse non ne siamo ancora pienamente consapevoli. Ecco, ci può essere una situazione in cui noi possiamo accogliere quello che ci viene dato come creature, cioè ricevere, riceviamo anche la vita, mica ce la diamo noi. Ma se non accettiamo serenamente questo, allora la vita diventa una lotta, una guerra, e cerchiamo di rubare le cose anche agli altri o di arraffarle. Altra caratteristica di Bartimeo, allora, è cieco, mendicante, sedeva al lato del cammino. Questa è la situazione. Mentre c'è una scena di movimento, c'è questa persona ferma, seduta, e a lato del cammino, nei capitoli precedenti si era detto e ripetuto che Gesù era in questo cammino, già al capitolo 8, versetto 27, nel cammino interrogava i suoi discepoli, 10:17, uscito egli per il cammino, 10:32, ora erano nel cammino salendo a Gerusalemme. Cioè, in questo cammino che Gesù sta compiendo verso Gerusalemme, per cui non è solamente un'indicazione geografica, è il senso della vita di Gesù.
E tra l'altro la vita è un cammino, è su una via con una meta, se no si resta fermi fuori strada, che è l'immobilità tipica delle paure, della cecità, dell'egoismo. Ti lascia immobile fuori strada e la vita ti scorre tutta fuori. E tu dove vai? Da nessuna parte.
Questa allora la situazione di...
Sarebbe la situazione del lettore se ha capito, sì, qualcosa a questo punto. O no?
Come dire, il modo con cui l'Evangelista ci sta presentando Bartimeo è il modo con cui rappresenta almeno uno che è discepolo. Mentre la folla, la gran folla, i discepoli che stanno accompagnando Gesù pensano di vedere, ma non si stanno accorgendo di niente, questa persona che sembra ai margini in realtà è l'unico che sta prendendo coscienza di quello che sta avvenendo fuori e dentro di sé. Vediamo,
è proprio il classico tipo del non vedente che è veggente. È il maestro definitivo, di fatto, ormai.
Come dire, se prendiamo consapevolezza che siamo come questo Bartimeo, allora ciò che avverrà dopo lo potremo vedere e riconoscere. Altrimenti scorrerà davanti ai nostri occhi senza che ci accorgiamo di quello che sta avvenendo. E quello che avviene dopo questo fatto è il centro del messaggio evangelico, il centro della nostra vita.
È venire alla luce, è, sì, nascere, è camminare.
È un miracolo fondamentale questo, perché i nostri occhi sono chiamati ad aprirsi per vedere con quale amore Dio ci ama.
Ascolta Beppe, no, tutte le religioni, le tecniche puntano all'illuminazione, anche il Vangelo. L'illuminazione per il Vangelo è vedere che siamo ciechi. Molto saggia, possibile a tutti.
Vediamo i versetti 47 e 48. E udito che è Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e dire: Figlio di David, Gesù, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma egli molto di più gridava: Figlio di David, abbi pietà di me. Ecco, non ci vede, ma ascolta. Udito che è Gesù il Nazareno. Ecco, questa persona è attenta. E in un certo senso si può cominciare a vedere se prima si è cominciato ad ascoltare, da sempre. Se sono attento a quello che ascolto, allora cambia il modo con cui io vedo. Dal libro della Genesi, a seconda della parola che ascolto, io vedo la realtà, Genesi 3. Se ascolto la parola del serpente, vedrò in un certo modo. Se do fiducia ad un'altra parola, la realtà cambia. A volte è così anche nelle esperienze più quotidiane. La parola a cui do fiducia cambia il mio modo di vedere la realtà. Se una persona mi dice, ma sai che quella persona lì è proprio cattiva e ti vuol male, io comincerò a vedere quella persona lì come una persona da cui mi devo difendere.
E diventerà cattiva per forza.
E ogni cosa che farà confermerà la cattiveria di quella persona. E se mi dirà qualcosa di buono,
che cattiva.
Chissà perché mi sorride, quale cattiva intenzione la sta guidando. Allora c'è un ascolto, la prima fase è quella dell'ascolto. Quali parole ascolto?
Ed è bello anche che è l'unica volta che Gesù viene chiamato il Nazareno da un uomo, cioè dal cronista stesso. Lui ha ascoltato di Gesù, ma non Gesù qualunque, il Nazareno, quella persona concreta. Non quello delle sue fantasie come gli apostoli, i discepoli.
Sì. E quello che ha ascoltato è come se avesse aperto questa persona, questo Bartimeo, alla speranza. Cambia qualcosa. Quello che ascolta gli fa dire alcune cose, gli fa gridare alcune cose. La prima cosa che dice è il nome della persona a cui si rivolge, figlio di David, Gesù. Come dire, pronunciando il nome di questa persona, Bartimeo vuole entrare in relazione con questa persona.
È l'unico in tutto il Vangelo di Marco che chiama Gesù per nome.
Sì.
Non è poca cosa.
No.
Si sente riconosciuto per la prima volta Gesù. Sì. Gli altri hanno capito meglio.
Mi viene in mente appunto domenica l'altro ieri, la domenica di Cristo Re, c'era il Vangelo di Luca in cui era il malfattore a chiamare Gesù per nome. C'è una relazione di persona a persona. La mia persona e la persona di Gesù. Questa relazione personale è la fede. Dove nessuno mi può sostituire e nessuno e niente può sostituire Gesù.
E pensate alla sorpresa di Gesù di essere chiamato per la prima volta per nome. È la prima volta che esiste come persona, anche lui.
Come dire, fino a poco tempo prima, che nelle parole dei discepoli non era Gesù.
Maestro,
era
il taumaturgo, il Cristo. Insomma, la mucca da mungere.
Sì.
Insomma, quello che ci deve dare.
Qualcuno da sfruttare.
Pesci, tutto. Sì. Adesso mostrati al mondo, ti facciamo re, così ci provvedi. Tu sì che sei l'unto di Dio. Non è mai stato Gesù per loro, il Nazareno.
Come dire, non mi interessa chi sei, mi interessa quello che puoi fare per me. E allora se sei il Messia, se sei il re, eccetera, va bene, ma va bene per me. Chiamandolo Gesù, come se questa persona dicesse, non mi interessa tanto la mia persona, mi interessa la mia relazione con te. E quello che chiede è ciò che conta per la sua vita. Abbi pietà di me. Come dire, stabilisce questa relazione e mette al centro di questa relazione ciò che è fondamentale. Questa persona sa che se si rivolge a Gesù gli può chiedere di aver pietà di lui. È una persona che confida nella bontà di Gesù può chiedere questa cosa, ed è ciò che è essenziale. Vedete, le grandi richieste, le grandi preghiere non hanno bisogno di molte parole, come il malfattore che citavamo prima: Gesù, ricordati di me. Anche lì, ricordati di me. Non per niente queste espressioni diventano poi paradigmatiche. La preghiera cosiddetta del pellegrino: Gesù, pietà di me. Ma in queste cose noi diciamo le cose essenziali, ma anche tra di noi le cose più importanti le diciamo con poche parole, ma in quelle parole siamo dentro con tutto noi stessi.
E poi ha capito una cosa, che Gesù è pietà per lui, è amore per lui. È tutta qui la preghiera e anche il senso della vita, capire che c'è questo amore per me. Gesù vuol dire Dio salva.
Stesso nome di Giosuè, dell'altro che ha battuto giù le mura di Gerico. Ecco, di fronte al grido di Bartimeo, vedete, è un grido che nasce dalla sua situazione, come dire, Bartimeo a partire dalla propria situazione sa di potersi rivolgere a Gesù, un po' come abbiamo letto nel Salmo: il Signore dona la vista ai ciechi, gli oppressi, che è caduto. Ed è apparentemente qualcosa che sorprende, perché la relazione con Gesù da che cosa parte? Perché questa persona può andare da Gesù? Ha particolari meriti da vantare? Ha fatto qualcosa di particolare perché Gesù gli possa dare ascolto? No. Dal vivere in questo modo, in verità, la propria situazione, Bartimeo si rivolge a Gesù. Non ha nessun titolo per rivolgersi a Gesù. Ha la propria vita che diventa invocazione a Gesù.
Vorresti dire allora che anche per noi discepoli, in fondo, possiamo chiamare il Signore per nome, in quanto siamo ciechi, cioè comprendiamo niente. Siamo seduti, non camminiamo sulla via giusta. Siamo fuori strada. E questo è il nostro diritto. Dico, perché siamo bravi, abbiamo meritato il suo amore. Se hai meritato, scusa, che amore è?
Tanto è vero che intervengono gli altri. Molti lo sgridavano perché tacesse.
E gli altri siamo noi, cioè i discepoli.
I discepoli.
Che stavano discutendo su che cosa? Stavano litigando tutti l'uno contro i due che avevano chiesto i primi due posti perché li volevano anche loro. Cioè noi stiamo parlando di cose importanti. Andiamo a Gerusalemme, prendiamo il potere perché lui è il Messia, è il figlio di Dio, e adesso ci stiamo aggiustando i ministeri, insomma, no? Primo ministro, che destra, sinistra, segretario di Stato... è vero, dico, taci, abbiamo cose importanti, andiamo a Gerusalemme, noi sai, col Messia che risorgerà, addirittura vincerà la morte, adesso stai qui a rompere.
Come appunto non bastasse la cecità di Bartimeo, arriva questo muro delle persone, come se fossero le nuove mura di Gerico, sì, che pensano appunto di fare barriera tra Bartimeo e Gesù, e gridano perché lui possa tacere. Come dire, è come se dessero espressione a quelli che sono le nostre reazioni di fronte ai nostri limiti, ci danno fastidio.
Addirittura, dice il testo, li minacciavano perché tacesse. Fai tacere queste parti negative di te, tira fuori il buono, la tua bravura, come Giacomo e Giovanni.
Vedete, sono delle voci che possono giungere dall'esterno, ma sono mura che ci possiamo portare dentro. Per esempio, la sfiducia, il dirci, ma lascia stare, ma che cosa vuoi gridare? Ma che cosa vuoi che faccia? Oppure, se anche può far qualcosa, perché proprio a te lo deve fare? Come se fossero un invito alla rassegnazione. allora c'è, come diceva Silvano all'inizio, questa vita che scorre su questo cammino e questi tentativi di lasciarci ai margini. Come dire, la vita c'è ma non è per te, rassegnati, sta fuori, accontentati. E intervengono gridando. Ma quello che è interessante è che Bartimeo grida ancora di più. Un po' come il popolo di Israele che con le trombe, con il grido, fa crollare le mura di Gerico, così Bartimeo di fronte ai discepoli.
Ed è bello che questa preghiera sia chiamata grido, perché Dio il grido lo ascolta per forza, anche la mamma se il bimbo grida va a vedere. Se gli chiede delle cose gli dice in genere di no, ti fa male ai denti, ti fa male. Mentre il grido è inarticolato, esprime il bisogno.
Come se fossero i bisogni davvero più profondi. Dal profondo a te grido, Signore. Ma come il grido del popolo di Israele schiavo in Egitto, a cui il Signore non può rimanere sordo.
E noi siamo schiavi della nostra tenebra, dell'egoismo. Cosa possiamo fare? Non è per me il Vangelo?
Ecco, possiamo gridare più forte. Questa è una delle caratteristiche anche che a livello delle regole del discernimento Sant'Ignazio dà. Cioè, nei confronti delle difficoltà, quello che invita a fare è di reagire di fronte a queste. Non tanto di pensare in maniera contraria, ma di agire in maniera contraria. Sei preso dalla sfiducia? Bene, agisci in maniera opposta. Ce la puoi fare. L'esempio che lui dà, ti metti in preghiera, ti verrà la tentazione di dire, ma no, guarda, stai perdendo tempo tu, stai facendo perdere tempo al Signore che ha altre cose più importanti da fare, vai a fare qualcosa di meglio. No, resisti. Anzi, dice Sant'Ignazio, sta lì un minuto in più. Quello che vale per la preghiera vale per altre cose anche. Sono delle regole che hanno una applicazione vastissima. Ma è una regola che non solo ci invita ad aver fiducia nel Signore, anche in noi stessi. Cioè puoi gridare di più delle voci che ti vogliono mettere a tacere. Prova, fallo, poi vediamo. Prima fallo però. E non dire no, non ce la faccio.
Sto qui, certo non ce la faccio. Non ce la faccio alzarmi, sai, è già 3 ore che sono qui che lo dico, non mi sono ancora alzato. E alzati.
Questo è un po' il modo con cui Bartimeo reagisce. Allora quello che ha, l'urlo, il grido, lo mette in opera, senza nessuna paura. Più forte di quanti lo vogliono mettere a tacere. È uno che non molla, desidera una cosa e la fa. È una persona molto forte, ci accorgiamo, questo Bartimeo. Più forte di tutti quelli che lo vogliono mettere a tacere.
E a questo punto del Vangelo, evidentemente, rappresenta tutto ciò che noi abbiamo intuito di Gesù Nazareno di buono, che ritengo che non sia per me perché io sono cieco come i discepoli seduto fuori strada e non ho nulla di tutto questo, che non sia per me. E invece è proprio per me.
Bartimeo è arrivato a questa consapevolezza, l'unico finora, fino a questo punto del Vangelo. E notate, appena entrato in scena ha già sbaragliato tutti.
Scusate, anche cercate poi di leggere il testo per conto vostro, guardando ogni parola, notate quanti verbi ci sono. Saranno una trentina, suppongo, così a orecchio. E come toccano l'udito, la vista, il senso, tutti i vari sensi dell'uomo e tutto il corpo. E perché i verbi indicano azione, cioè trasformazione. E noi usiamo invece solo dei vocaboli, che sono fissi, mentre il verbo è sempre un movimento che ti porta altrove. E provate a vederli e a viverli in prima persona tutti questi verbi. Adesso andiamo avanti. Allora. Là in alto c'è posto.
Versetti 49 e 50. E fermatosi, Gesù disse: chiamatelo. E chiamano il cieco dicendogli: coraggio, svegliati, ti chiama. Ora egli, gettato il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Ecco, Gesù si ferma. Al grido di Bartimeo, alla sua richiesta di pietà verso la propria persona, Gesù si ferma. Bartimeo ha colto una cosa che in questo stesso capitolo di Marco, nel brano precedente, Gesù aveva detto di sé, che il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita. Gesù si mette a servizio della vita di Bartimeo, si ferma. È nel cammino, ma sa fermarsi. Non è la prima volta che lo fermano, non ha nessuna fretta, perché già in tutte queste soste che Gesù fa, noi vediamo il senso stesso del cammino di Gesù. Perché non è un cammino verso se stesso, è un cammino verso le persone. Il fermarsi adesso non è tempo perso, è tempo che Gesù dona. E in un certo senso questo fermarsi di Gesù è già l'inizio della guarigione di Bartimeo, perché Bartimeo comincia a guarire come uomo prima ancora che come cieco, perché c'è qualcuno che si ferma, che si prende a cuore della sua situazione. E poi quello che Gesù fa è di ordina di chiamarlo, chiamatelo. E anche questo è una notazione non piccola. Verrebbe da chiedere a Gesù: ma scusa, ma perché non vai tu da Bartimeo, che è anche cieco? Vai tu.
No, è più bello. E a chi dice di chiamatelo? Ovviamente ai discepoli.
A quelli che prima gli ordinano di tacere.
Esatto, è furbo il Signore. E i quali gli dicono, lo chiamano: coraggio, svegliati, dai, noi abbiamo in fretta, non farci perdere tempo. Quindi viene fuori tre volte, addirittura più che chiamare sarebbe foneo, gridargli il nome, cioè vocialo, insomma. Sì. Dagli una voce. E loro gli diedero una voce, dice: guarda, da voce a te, vai, presto.
Ed è anche bello che Gesù non va da lui, da Bartimeo, perché in questo modo dà la possibilità agli altri di compiere un cammino, ma anche a Bartimeo di compiere un cammino. Come dire, Gesù non è il paternalista, non è quello che ci viene e dice: guarda, ci penso io, poverino. No, questo non sarebbe prenderci sul serio. Siamo chiamati a compiere quei passi che possiamo fare. Mi viene in mente, c'è un'addizione di Sant'Ignazio negli Esercizi Spirituali, quando parla della preghiera, dice: quando ti metti lì a pregare, fermati a un passo o due dal luogo dove ti metterai a pregare, pensando un po' a come il Signore ti vede. E mi colpiva di: ma perché dice Sant'Ignazio a un passo due? Perché non dice: quando ti metti a pregare, pensa come ti guarda il Signore? No, perché dovrai fare uno o due passi per arrivare poi a quel luogo. Cioè, devi fare un cammino, poco o lungo, non importa. Fermati un po' prima e poi compi quei passi. Anche questi che vanno a chiamarlo non avrà capito niente dell'ordine di Gesù, però lo fanno, forse appunto per affrettare i tempi.
Ma è bello anche quel che dicono: coraggio. Coraggio è il contrario della paura, che è la mancanza di fede. Loro avevano paura quando salivano a Gerusalemme, quindi coraggio. Seconda parola, svegliati, che vuol dire risorgi, è la stessa parola. Chiama a te. Cioè, loro che sono fuori strada chiamano l'altro e dicono: risorgi, coraggio. per dire svegliati, sbrigati. In realtà credo che lì potrebbero capire qualcosa anche loro, anche noi.
E allora c'è la reazione di Bartimeo. Anche questa reazione che viene descritta è una reazione molto forte. Ora egli gettato via il mantello. Questa è la prima cosa che fa. Non è una cosa da poco. Per Bartimeo gettare via il mantello in questo momento significa gettare via le poche sicurezze che ho, l'unica sicurezza che ho. La getto via. Bartimeo qui compie qualcosa che quel giovane di qualche versetto prima, versetti 17-22, non era riuscito a fare. Quello che se n'era andato triste perché aveva molti beni. Qua Bartimeo ha un unico bene, lo getta via.
Tra l'altro il mantello è vestito, ma è anche materasso, è anche coperta, è anche casa per il povero. Tant'è vero che se il povero dà impegno il mantello, la sera lo deve restituire. È tutto ciò che ha. Butta via.
E notate, non è che Gesù gli chieda, andate, diteli di buttare via il mantello e poi di venire. A quello che gliel'aveva chiesto non l'aveva fatto, a questo che non lo chiede lo fa, non c'è bisogno che glielo chieda. Bartimeo sa già, ha già capito l'essenziale, poi balza in piedi da seduto che era e va da Gesù.
Ma come fa ad andare da Gesù se è cieco in mezzo alla folla?
Il gettare via il mantello gli fa già vedere le cose.
Avanzi qualche ipotesi su quel mantello?
Sì, qualche ipotesi l'avanzo. Nel senso che a volte noi vediamo solamente le sicurezze, fin quando noi abbiamo davanti questo, vediamo solo questo. Se riusciamo a toglierle, vediamo la realtà.
Dice che noi abbiamo il mantello sugli occhi, che le nostre sicurezze ce le abbiamo sempre davanti.
Sempre. E le vogliamo sempre tenere davanti. Abbiamo una grande perseveranza nel tenere davanti agli occhi queste sicurezze, che poi, l'abbiamo visto appunto nel caso del giovane, ci imbrogliano e ci imbrigliano, non ci fanno andare avanti. E va da Gesù. Ecco, si ha qui l'incontro personale tra queste due persone. E allora vediamo gli ultimi due versetti. E rispondendogli Gesù disse: cosa vuoi che io faccia per te? Ora il cieco gli disse: Rabboni, che io veda. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide e lo seguiva nel cammino. Ecco, abbiamo detto che il cieco non ha molte cose da dire, dice l'essenziale, e anche Gesù non ha molte domande da fare, perché fa a Bartimeo la stessa domanda che ha fatto a Giacomo e Giovanni.
E perché fa questa domanda adesso l'Evangelista a noi?
Per vedere a che punto siamo.
C'è l'interrogatorio stasera. Cioè,
interroghiamo.
Cosa vuoi?
Ecco, tra l'altro sarebbe anche bello chiedersi, ma se io dovessi pensare al Signore, che domande mi fa? Chissà che domande mi fa il Signore.
E lui ti domanda cosa vuoi.
E lui mi domanda, è buono questo Signore? Mi chiede qual è il mio desiderio. È uno che ha a cuore quello che desidero. È uno che mi dice di dire quello che desidero. Non è uno che mi dice cosa devo fare. No, ma che cosa vuoi fare? Trovare qualcuno a cui stia a cuore quello che interessa a me.
Cosa vuoi che faccia io?
Per te. Veramente questa persona, questo Bartimeo, sta mostrando di conoscere pienamente questo Gesù. Ed è la stessa domanda che aveva fatto anche a Giacomo e Giovanni. E poi abbiamo visto che anche gli altri 10 più o meno erano allo stesso livello di comprensione, cioè nulla. Allora c'è un Signore che ha a cuore il nostro desiderio e adesso c'è una persona che finalmente risponde esattamente a questa domanda. Rabbuni, che io veda. Uno potrebbe dire, beh, che cosa la doveva chiedere? Non è vero. Non è vero.
Tra l'altro traducono che recuperi la vista. Invece c'è una parola che io guardi in alto per sé. Che sarà la parola che viene fuori sempre ai piedi della croce. Che non stia lì a guardare sempre così. Che guardi un po' più in alto. C'è qualcosa di interessante per me.
È come se davvero questa persona chiedesse di aprire gli occhi sulla realtà, di nascere finalmente, di venire alla vita. Quello che, di cui i discepoli non si sono ancora accorti, pensano di vedere, in realtà sono ancora ciechi.
No, ma è bello vedere come già tutto l'atteggiamento di lui, che è cieco e sa di essere cieco, l'ha messo nelle condizioni di sapere ciò che vuole. Così anche noi a questo punto del Vangelo, se ci sentiamo esclusi, cioè ciechi, seduti fuori strada, abbiamo tutti i titoli per andare avanti. Se invece siamo a modino, con le nostre certezze, le nostre sicurezze, tutto a posto, cosa vuoi che ti faccia? Niente, signore, magari mi dai una pettinatina o mi metti i capelli prima. Mi metti un po' a posto spiritualmente.
Sì. È come se, in un certo senso, c'è questo corteo che sta andando verso Gerusalemme e sembra apparentemente questo Bartimeo essere un po' una palla al piede, come un po' le nostre parti, quelle che ci danno un po' fastidio. Sembra che dietro il Signore andiamo spediti, poi c'è sempre qualcosa che facciamo fatica a tirarci dietro.
Coraggio, svegliati, che poi andiamo.
In realtà attraverso quella cosa passa la salvezza, attraverso quella realtà il Signore ci comunica la vita. E allora, di fronte alla richiesta di Bartimeo, la risposta di Gesù: va, la tua fede ti ha salvato. Come dire, quello che tu hai detto, quello che tu hai fatto, la fede che hai mostrato in queste cose ti ha salvato.
Sarebbe bello analizzare nel testo cos'è la fede. Udire, gridare, eccetera, alzarsi, buttar via, andare, dire e poi seguire nel cammino. Cioè, la fede non è un'idea astratta, è orecchi, piedi, mani, cuore, grido, voce, bocca e poi cammino dietro Gesù. Piedi,
sì. È una fede che appunto raccoglie tutta la persona, molto materiale, concreta.
E il vedere gli permette di far funzionare bene tutto il resto, perché se non va la vista, non vanno i piedi, non vanno le mani, non va neanche l'orecchio, perché vedi, non vedi mai la realtà e non l'ascolti mai. Cioè, questa è una scena di nascita proprio, che è la salvezza.
Tanto che si dice: subito vide. Questa persona viene alla luce, vede l'altro, vede la realtà. Addirittura la prima cosa che vede è lo sguardo di Gesù su di sé. Uno che viene alla luce, quando vede l'essenziale, vede l'amore di Dio per lui.
E poi cosa fa? Gli va dietro, muove i piedi.
Cambia radicalmente la situazione di Bartimeo. Primo versetto che abbiamo letto stasera diceva: sedeva al lato del cammino. L'ultimo dice: e lo seguiva nel cammino. Come dire, c'è il discepolo, il vero discepolo, colui che mette i propri passi dietro quelli di Gesù. Altro modo molto efficace, essenziale per dire la fede.
E adesso siamo in cammino verso Gerusalemme, il cammino è di un giorno, e la prossima volta arriveremo alla sera di questo giorno e vedremo in quale luce si entra. Ma intanto vi consiglierei, proprio su questo testo, vedere ogni parola e applicare i sensi, la vista, l'udito, il tatto, vederla, e cosa significa. ogni verbo, ogni parola, che, e che trasformazione comporta quella parola.
Ci fermiamo qui, possiamo rileggere il brano e poi condividere quanto ci ha colpito. Come sempre poi, chi vorrà comunicare alza la mano, io porto il microfono.
A me di questo brano colpiva il cammino di Bartimeo, il cammino di fede, perché mi ha ricordato quello degli altri apostoli in realtà. Anche loro avevano lasciato le reti ed erano andati, l'avevano seguito. E questo mi ha fatto pensare che probabilmente nel momento in cui la fede ti incontra, subisci proprio una grande trasformazione, lasci quello che hai e segui. Il problema credo che sia che spesso le vecchie logiche ti riprendano e che quindi il cammino della fede sia di tutti i giorni, non è una volta per sempre. Mi viene questo sospetto.
Anche c'è da dire che questo cieco rappresenta i discepoli a questo punto del Vangelo. Cioè, all'inizio sei lì che peschi, magari peschi niente, ti chiama uno, che poi è strano perché sono stati sedotti e poi ti fai miracoli subito in quel giorno e poi annuncia che il regno di Dio, già lo diceva, è qui, e quindi c'era tutta questa attesa, quindi proiettavi su lui tutti i tuoi desideri. Per questo lo segui. Qui invece non c'è da proiettare su lui i nostri desideri, ma di conoscere questa persona, perché noi proiettiamo i nostri desideri, i nostri deliri di potere, e lui dovrebbe eseguirli. Lui invece ci vuole liberare da quelli. E a questo punto noi scopriamo di essere ciechi come discepoli. E questo è lo scatto, cioè quando da Dio non pretendo quello che voglio io, se no poveri noi, ci distruggiamo a vicenda, ma capisco che Dio mi ama e allora mi arrendo al suo amore e faccio quel che vuole lui, che è molto meglio che vivere e dar la vita, non toglierla, e viverla in pienezza da uomo libero, cioè da uomo nato. E spesso non si passa mai a questo secondo scatto. E questo scatto va fatto quotidianamente.
A me è piaciuto il fatto che questo grido come un grido di libertà, come non ci si fa condizionare, magari si è, diciamo, esposti alle critiche, così, però si grida. Potrebbe essere anche un canto.
La cosa che mi colpisce è la forza di quest'uomo. Sembra un uomo senza esitazioni, in nessuno dei passaggi. Si alza, grida, butta via il mantello. Non c'è un attimo dove quest'uomo esita per un istante. È una cosa, come dire, eclatante, fortissima. E la cosa che mi colpisce da morire, perché, come dire, E questo desiderio, evidentemente, si diceva prima, immaginiamoci in una stanza buia, probabilmente andiamo a sbattere, forse ha talmente sperimentato il male, il dolore, quest'uomo, magari nella forma della solitudine, del così, che gli è troppo chiaro, che oppure non ha nulla da perdere, perché ha già sperimentato talmente fortemente il male, che probabilmente è quello più doloroso, è proprio forme di solitudine, che non esita. Ecco, quando io spero che per me stessa, insomma, di maturare quel desiderio fortissimo, perché è quello che muove, e che muove con quello slancio, con quella forza, con quella assenza di esitazione. So esattamente che cosa mi salva. Questo è bellissimo, lo trovo veramente, ecco, come diceva, un canto. Grazie.
Per capire la portata di questo testo, tenete presente il precedente, dove la stessa domanda è fatta ai due discepoli: e cosa vogliono da Gesù? I loro deliri, come tutte le nostre domande. Vogliamo che tu ci faccia ciò che noi ti chiediamo, va bene, cosa volete? E gli chiediamo tutto storto. Questo è... quando comprendiamo questo diventiamo il cieco che può gridare.
Io mi ricollego proprio alla bella domanda che ha fatto la ragazza: come si fa, non so, in preghiera ad entrare proprio in quello stato di desiderio così, così autentico?
Quando sei cieco, seduto fuori strada, mendicante, dipendi dagli altri, e quando ti guardi dentro e vedi la tua miseria, dici: abbi pietà di me. È la preghiera del pellegrino. Cioè, capisci che vivi di questo amore che ricevi e devi stanarti dalle chiusure, dalle paure, dall'egoismo che ti blocca e ti tiene fuori strada. E glielo chiedi.
Due considerazioni. La prima è che ho percepito fortemente, che proprio quando finalmente riusciamo a tocchiamo il fondo, quando finalmente ci rendiamo conto che nelle nostre mani non è nulla, ci abbandoniamo totalmente, che riusciamo a gridare, noi riusciamo veramente ad abbandonarci, quindi arrivare proprio a tirar via tutte quelle che sono le sovrastrutture, il fatto che vogliamo costruire noi giorno per giorno la nostra vita, che ci porta poi a capire veramente che ci dobbiamo abbandonare, e arriva questo grido disperato. La seconda è che un po' mi faceva pensare anche alla risurrezione di Lazzaro, quando Gesù dice: togliete la pietra, e dopo che l'ha fatto risorgere dice: togliete le bende, lasciatelo andare. Anche qui dice: chiamatelo. Allora c'è un'identificazione, come avete detto voi, nel fratello che capisce anche lui che è nel bisogno, però c'è anche un essere chiesa, cioè nel senso che tramite i fratelli, tramite gli altri, in qualche modo ci si aiuta a vicenda in questa rinascita. Quindi anche lì, nella rinascita di Lazzaro, ogni volta che c'è una risurrezione, c'è una rinascita, Gesù chiama gli altri perché lo aiutino.
Sì, a me era venuta una riflessione che volevo sapere se poteva essere giusta. Okay. Secondo quello che lui ha detto prima, di vedere anche la cosa in modo figurativo, no? Che quindi i discepoli sono la nostra persona, siamo noi, e Bartimeo invece sono la parte di noi che non vogliamo, che nascondiamo, no? Che non vogliamo che magari gli altri vedano, che, e quindi in un certo modo anche i nostri peccati. E il fatto che Gesù invece ci conosca nel nostro peccato, e noi lo riconosciamo accettando il nostro peccato, no? Questa è una cosa che mi dà molta speranza, insomma, non so come dire. E mi sembra questa la cosa più grande, no? Perché nel momento in cui noi accettiamo la parte sporca della nostra persona, lì c'è l'amore, insomma.
Ascoltate, mettete questo brano insieme a quello precedente, che immediatamente prima, del giovane ricco. Cosa gli impedisce di seguire Gesù? Il fatto che è buono, bravo, ha osservato tutti i comandamenti ed è ricco dentro ed è nobile, tutto, c'ha già tutto, ma gli manca l'essenziale. Questo cosa c'ha? C'ha nulla. Cioè, ciò che ti impedisce è ciò che hai. Ciò che ti manca è ciò che hai. A questo gli manca, bene? È proprio la sua mancanza e la sua forza. Perché i nostri punti deboli sono la nostra forza.
Infatti.
A me in questo brano, e non solo, fa effetto l'insistenza che ha Gesù sulla fede, cioè ad esempio il brano dell'Ermo Raissa, cioè la tua fede ti ha salvato, è una cosa che Gesù ripete spesso, e mi viene in mente anche quando dice se aveste fede come un granellino di senape potreste dire a quel monte spostati e gettati nel mare, ecco. Però a me non riesce facilissimo capire in pienezza che cosa sia questa fede, ecco, che cosa sia la fede, ecco, questo...
La fede è il vedere, appunto, l'illuminazione, è il vedere e seguirlo. Quindi. È un cantiere sempre aperto, eh? Però il punto di partenza è esattamente il constatare quella palla al piede.
Volevo, così mi hanno colpito due cose. Uno, mi piacerebbe se poteste approfondire ancora un secondo il concetto che siamo tutti mendicanti. Nel senso che sì, uno magari anche quando lavora nella vita non ha mai pensato di essere in una posizione di mendicante, ma il fatto di avere una relazione reciproca con un'altra persona, penso che sia una cosa bella. Mi sembra invece di cogliere un'accezione negativa di questo concetto. Cioè, noi non siamo delle monadi chiuse in noi stesse, per cui nel nostro rapporto, sia lavorativo, che affettivo, qualsiasi genere, uno scambio penso che sia bellissimo. Anche se effettivamente dipendiamo dagli altri, ma se uno si basta, forse non è nella posizione migliore. Quindi questa è la prima cosa. E la seconda è che... effettivamente la posizione, la figura di questo cieco interpretata così è bellissima, ma che alla fine anche lui chiede a Gesù. È sempre una posizione di chiedere qualcosa. In fondo anche lui è un egoista, perché tutto quello, scusate, facciamo tutto quello che dice, abbi pietà di me, voglio la vista, non è mai una posizione di scambio, è sempre per ricevere. E questo mi turba un pochettino, perché non è nel nostro modo di sentire essere sempre per ricevere. Cioè, voi dite che siamo egoisti, ma in realtà il fatto stesso che noi siamo qua dimostra che noi non vogliamo essere egoisti, aspiriamo a qualcosa di meglio.
Ci riferiamo noi due quando lo diciamo.
No. Volevo dire, per quanto riguarda l'essere mendicanti, è vero che si vive di reciprocità ed è vero che viviamo di quello che riceviamo, ma basta cominciare dal primo libro della Bibbia: dopo che crea l'uomo e la donna, il Signore dà il cibo, come dire, guarda che la tua vita per portarla avanti necessita di prendere qualcosa dall'esterno, non basti a te stesso. Ma questo diventa anche, come dire, il modo in cui lui, Bartimeo, lo sa di questo, il mendicante sa questo, mentre Giacomo, Giovanni, gli altri discepoli pensano di bastare loro stessi e vivono in questo modo, mentre Bartimeo chiama Gesù per nome e apre la relazione, gli altri non aprono la relazione. Gesù per loro è uno strumento per raggiungere il loro scopo. Quando si parlava all'inizio dell'egoismo, esattamente questo. Non vedo fuori di me. Ma chi accetta serenamente, come di fatto Bartimeo fa, entra in una relazione di reciprocità. Allora, quando lui chiama Gesù per nome, sta a significare esattamente questo. La prima cosa che dice non è che io veda, la prima cosa che dice è Gesù. La prima cosa che fa è entrare in relazione con questa persona. Questo è fondamentale, ed è l'unico.
E poi sente il bisogno della sua pietà, abbia pietà tu di me. Questa relazione di gratuità e di dono, e questo perché viviamo di ciò che riceviamo. Anche la mamma o è quella che ti dà le cose, oppure è la relazione, pietà vuol dire amore, di amore. Allora è quello il vedere, perché devi leggere questo testo subito dopo il precedente, dove quella gente ci vede bene ma è cieca. Cioè c'è la cecità interiore. Questo è guarito dalla cecità interiore perché aveva quell'esteriore così forte e ha capito qualcosa del Gesù Nazareno che dà la vista ai ciechi perché ha pietà e lo segue perché ha questa pietà. E lo segue nel cammino perché proprio il testo è un tessuto e sta parlando di un cammino preciso e lui lo seguirà in quel cammino che non è quella della gloria che pensavano gli altri due, ma la gloria dell'amore che è la pietà e il dar la vita. Cioè, una vita fuori dall'egoismo.
Bene, ci fermiamo qui per questa sera. Invochiamo insieme il Padre. Padre nostro,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo il nostro futuro, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci.